Oppla.
Buongiorno, ciao Enrico.
Ciao Giovanni.
Buongiorno.
Togli.
Sì, i microfoni sono spenti, c'è solo il tuo acceso.
Ok, microfoni spenti, allora siamo a posto. Allora, la settimana scorsa, se vi ricordate, abbiamo assistito alla tragica fine delle città di Sodoma e Gomorra. Vi ricordate i due messaggeri, i due angeli che vanno nella città, vengono ospitati da Lot, c'è l'assalto alla casa del povero Lot per impadronirsi degli stranieri, di questi due angeli, no? Il tentativo di Lot, che viene poi salvato dai due angeli, no? Lot che viene preso in giro dai fidanzati delle figlie e finalmente scappano e viene distrutta la città. La fuga di Lot, la moglie che diventa questa strana figura, questa statua di sale, no? Che abbiamo visto dagli storici esisteva ancora all'epoca di Cristo, no? Giuseppe Flavio ne parlava, i libri che escono poi dopo, i commenti ne parlano, e quindi è qualcosa che probabilmente, insomma, ognuno vede nella prima statua quella della moglie di Lot, ne scrive, e quindi diventa qualcosa di leggendario, di favoloso. E poi abbiamo visto la strana avventura di Lot, ubriaco fradicio, che viene sedotto dalle figlie, no? È un po' come Noè, se vi ricordate, anche lui ubriaco fradicio che canta se son ciuc portami a ca, no? Nella tenda, ballando e danzando tutto patanuto, e insomma i figli che hanno dei comportamenti diversi, insomma, eccetera, eccetera. E quindi la nascita di questi due popoli storicamente nemici di Israele, gli Ammoniti e i Moabiti, no? Per cui la nascita di queste due popolazioni nemiche viene in qualche modo presentata in questa maniera un po' disonorevole, un po' brutta, proprio per sottolineare che sono i nemici e quindi sono tutti figli di, ecco, in qualche modo, quindi, ecco, è un modo molto distensivo, simpatico per presentare il nemico, no? Cosa che anche noi, insomma, abbiamo fatto per anni, insomma, i crucchi, i mangiarame, no? Ecco, che, capite, fa proprio parte della cultura, ecco, di tutti i popoli, dileggiare chi è il nemico. E quindi eravamo lì. E adesso, andando avanti nella lettura, il testo, che è di tradizione eloista, ripropone la storia di Abramo con un episodio che corrisponde al racconto yavista del capitolo 12. Vi ricordate? Si ripete ciò che abbiamo già visto accadere quando il patriarca era sceso in Egitto, no? Presenta Sara come la sorella, il faraone Ramsilvio III se ne invaghisce, se la porta nella propria stanza, insomma, e accade, vi ricordate. In questo caso non è più il faraone a essere turlupinato da Abramo, ma il re di Gerar, che si chiama Abimelech. Okay? Quindi leggiamo i versetti dall'1 al 18 del capitolo 20, sapendo che è un po' una ripetizione di ciò che abbiamo già letto. Quindi Abramo levò le tende dirigendosi nella regione del Negev e si stabilì tra Kadesh e Shur. Poi soggiornò come straniero a Gerar. Siccome Abramo aveva detto della moglie Sara e mia sorella, Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne da Abimelech di notte in sogno e gli disse: ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai preso, lei appartiene a suo marito. Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, disse: mio signore, vuoi far morire una nazione anche se giusta? Non è stato forse lui a dirmi è mia sorella? E anche lei ha detto è mio fratello. Con cuore retto e mani innocenti mi sono comportato in questo modo. Gli rispose Dio nel sogno: so bene che hai agito così con cuore retto e ti ho anche impedito di peccare contro di me, perciò non ho permesso che tu la toccassi. Ora restituisci la donna di quest'uomo, perché è un profeta, pregherà per te e tu vivrai, ma se tu non la restituisci sappi che meriterai la morte con tutti i tuoi. Allora Abimelech si alzò di mattino presto, chiamò tutti i suoi servi ai quali riferì tutte queste cose, e quegli uomini si impaurirono molto. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che cosa ci hai fatto? Che colpo ho commesso contro di te perché tu abbia esposto me e il mio regno a un peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno. Poi Abimelech disse ad Abramo: a cosa miravi agendo in tal modo? Rispose Abramo: beh, io mi sono detto, certo non vi sarà timor di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre ella è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è divenuta mia moglie. Questa è una gran balla che si inventa al momento per giustificarsi, perché nei capitoli precedenti questa cosa non era mai venuta fuori. No, della seconda moglie del padre di Abramo, ce n'è sempre avuto una in tutti i capitoli precedenti. Vedete, si sta arrampicando sugli specchi per giustificare la propria condotta. Quando Dio mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai, in ogni luogo dove noi arriveremo dirai di me e mio fratello. Allora Abimelech prese greggi, armenti, schiavi e schiave, li diede ad Abramo e gli restituì la moglie Sara. Inoltre Abimelech disse: ecco davanti a te il mio territorio, va ad abitare dove ti piace. E a Sara disse: ecco, ho dato 1000 pezzi d'argento a tuo fratello, sarà per te come un risarcimento di fronte a quanti sono con te. Così tu sei in tutto riabilitata. Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech, sua moglie, le sue serve, sì che poterono ancora avere figli. Il Signore infatti aveva reso sterili tutte le donne della casa di Abimelech per il fatto di Sara, moglie di Abramo. Vedete, più o meno il racconto ricalca quello del faraone. Abramo quindi si sposta verso sud, il sud della Palestina, verso il confine con l'Egitto, nel deserto del Negev, tra Kadesh e Shur, luoghi che richiamano l'incontro tra la fuggitiva Agar e l'angelo del capitolo 16. Quindi va lì dove dovrebbero esserci Agar, cioè dove erano Agar e il bambino. Perché Abramo si sposta? Ce lo dicono i testi extrabiblici. La distruzione di Sodoma indusse Abramo a recarsi a Gerar. Abituato com'era a prodigare la sua ospitalità ai viandanti, ai viaggiatori, non si sentiva più a suo agio in una landa dove, a causa di quel cataclisma, era cessato ogni transito. Non passava più nessuno e il povero Abramo non poteva dare ospitalità. Ma egli partì anche per un altro motivo. la gente malignava a proposito dell'incidente di Lot con le sue figlie. Quindi immaginate tutti i vari clan, Abramo, ma lo sai che il nipote di Abramo, no, davvero, sì sì, quell'imbecille, sì, e quindi dicono i testi, deve andare via proprio per evitare di essere preso in giro da tutte le tribù. Gerar si trovava vicino a Gaza e forse è l'attuale Tel es Sharia, in territorio palestinese, quindi siamo in territorio della Palestina. Anche qui, come nel viaggio in Egitto, il re del luogo Abimelech, Abi vuol dire mio padre, Melech vuol dire re, quindi mio padre è il re, quindi è un nome che ricorda il primo re. Questo povero Abimelech, colpito dalla bellezza di Sara, presentata come la sorella di Abramo, la manda a prendere al versetto 2. C'è qualcosa che, no? Perché è chiaro che qui Sara è immaginata dallo scrittore molto più giovane rispetto al capitolo 18, dove diceva di essere molto anziana, quindi non si capisce se questo Abimelech o aveva una strana esatto, oppure questo che viene raccontato è ambientato molti ma molti anni prima, no? E Dio interviene, spiega al buon re la verità. Abimelech, che avete sentito, cade dalle nuvole e dà la colpa alla coppia, giustificandosi: l'ho fatto nella semplicità del mio cuore e con mani pure. E Dio glielo riconosce. Vedete, qui abbiamo un pagano a cui Dio appare, un pagano che parla con Dio, un pagano che è presentato come un giusto, capite? E questo il bello, l'importanza di questo capitolo, perché Dio si presenta anche ai pagani, Dio si parla, colloquia con loro, li corregge, li guida, come ha fatto per Abramo, come ha fatto per Noè, come ha fatto per i grandi, no? Ma questo è un pagano, è un miscredente, è uno che non conosce Yahweh, eppure il Signore gli appare e parlano. Al versetto 7 si dice: ora restituisci la donna, Isha, di quest'uomo, Ish, che è la formula giuridica del legame matrimoniale. Ish, Isha, uomo-donna, no? Come avevamo visto al capitolo 2 del Genesi. Quindi Dio sottolinea proprio che sono marito e moglie, al di là delle parole di Abramo. A questo punto Abimelech convoca Abramo, versetti 8-13, lo interroga. E tra i due è il re a fare la figura migliore. Ed è umiliante per Abramo lasciarsi sorpassare da un gentile nel timor di Dio, nel rigore morale, mentre lui è lì che se la fa sotto dalla paura e inventa giustificazioni artificiose. No, è mia sorella davvero, mio padre, queste cose che abbiamo visto. Il finale, versetti 14-18, è simile a quello del capitolo 12, cioè Sara viene rispedita dal marito e Abramo si arricchisce e in più ha il permesso di soggiorno, cosa che tanti vorrebbero avere, ma la burocrazia, le lungaggini, capite, no? Ci sono gente premiate da Mattarella come alfiere, che sono anni e anni che vivono in Italia ma non hanno mai avuto un permesso di soggiorno o una cittadinanza, capite? Invece Abramo immediatamente ottiene il permesso di soggiorno e anche il reddito di cittadinanza, visto che il buon Abimelech gli dà asini, asine, serve, in più un bel malloppo, un bel po' di soldini, capite? Quindi in un colpo solo Abramo ha il soggiorno è il reddito di cittadinanza. Dimora dove ti piace nel mio territorio. Però non manca una frecciatina. A Sara disse: ecco, io ti do 1000 pezzi d'argento, io do 1000 pezzi d'argento a tuo fratello. Ve lo vedete Abramo che sprofonda per la vergogna? E poi segue un versetto molto criptico e di difficile interpretazione. La nostra Bibbia dice: sarà per te questi 1000 pezzi d'argento come un risarcimento di fronte a quanti sono con te. Così tu sei in tutto riabilitata. Ma il testo ebraico dice che ti possano servire come velo agli occhi per quanti stanno con te. Così sei giustificata in tutto. Che significa? Il von Rad, commentatore, dice: il dono fa sì che l'occhio indagatore altrui venga coperto e non possa vedere in Sara nulla di disdicevole. La prassi legislativa orientale prevedeva che l'uomo versasse ai genitori della sposa una dote. Se i genitori sono morti o non in grado di gestire la situazione, il compito tocca al fratello maggiore, come vedremo poi più avanti al capitolo 24, dove il fratello maggiore di Rebecca a occuparsi di tutto, perché forse il padre o era imbambito oppure è morto, no? Invece, nel caso di una ragazza che venisse sedotta da un uomo che si rifiutava però di sposarla, la famiglia della ragazza aveva diritto a un risarcimento in denaro perché riabilitava la giovane agli occhi del clan. Capite? Ed è quello che sta succedendo adesso. Chiamando Abramo tuo fratello davanti a tutti, coram popolo, Abimelech finge di aver sedotto Sara, di non volerla sposare e di ridarla alla famiglia col risarcimento dovuto. Così Sara è riabilitata agli occhi di tutti, che caleranno un velo su questa storia. Capite? Da una parte Abimelech fa la figura del tombeur de femme, eh? E dice, no? Dall'altra Abramo in qualche modo è fatto svicolare da questa situazione un po' negativa, accettando il risarcimento, e dall'altra parte Sara è di nuovo agli occhi di tutti quella povera che è stata sedotta, però in qualche modo ha aiutato la famiglia ad arricchirsi, cose che, ecco, cose che noi sappiamo capitavano spesso anche da noi, no? Ecco, dallo ius prime noctis a, insomma, i vari reucci, i vari feudatari che prendevano le fanciulle, pensate solo ai promessi sposi, no?
Ma i buoni c'erano, risarcimenti?
Beh, penso di sì, qualcosa anche a quei tempi c'era.
Poi c'era la
fuitina, esatto, ma in quel caso c'era il matrimonio, in quel caso
per pagare meno il matrimonio, fare un matrimonio senza pompa, c'era la fuitina,
esatto,
disonoravano tutte e due, e quindi,
ecco. Si ricordava qui la fuitina, per voi che non sentite, ok? Allora, c'è però ancora un po' di più. Dicono i testi extrabiblici che io amo spesso, vedete, citare: a Sara Abimelech donò anche un sontuoso vestito che le copriva interamente la figura, nascondendo il suo fascino alla vista degli estranei. Dice, così almeno stai coperta tutta. Ha inventato il burka, mi hai tolto. Esatto. Però in questo modo dice, così basta, la pianti di andare in giro con questa, che tutti se ne innamorano, almeno è tutta coperta, tutta quanta. Così almeno la finiamo qui in Palestina, con questa storia, che ogni paese dove vai, ecco, succede sempre questa situazione. E questo voleva anche costituire un rimbrotto per il patriarca, colpevole di non aver agghindato la moglie con il fasto che le era dovuto. Quindi anche su quello Abramo, poverino. Ritroveremo il giusto Abimelech tra un pochino. E ora torniamo alle querce di Mamre con Abramo.
Posso dire una cosa? Una nota della Tob, qui dice una, un'altra.
Non ti sento la casa.
Dice un'altra cosa, la ripeti magari tu. Presso gli arabi il velo serve a distinguere la donna sposata dalle altre. Quindi
sì, sì,
la
anche
traduzione letterale che tu hai dato.
Esatto, anche quello, sì. Sì, poi. Vabbè. Si tornerà poi dopo con Rebecca su questo. Allora, la promessa dei tre messaggeri, finalmente, dopo quasi 100 anni, insomma, finalmente si compie. E quindi leggiamo il capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 21. Il Signore visitò Sara, come le aveva promesso, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Saranno passati tantissimi anni, ma se Dio aveva fissato quel momento, quello doveva essere, ci sottolinea il testo. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe 8 giorni, come Dio aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Vi ricordate, la chiamata di Abramo era quando aveva 75 anni, quindi sono passati 25 anni. 25 anni di promesse. Pensate se avessimo qualcuno che è 25 anni che ci promette qualche cosa e non lo fa. Dopo quanto tempo l'avremmo mandato a stendere? Quindi ogni tanto pensiamo anche che i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Allora Sara disse...
I nostri sono corti. Il problema è questo, che i nostri tempi,
i nostri tempi sono po' più corti, sì, però insomma, no? Sara disse: motivo di lieto riso mi ha dato Dio, chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Poi disse: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia, la sua. Il bambino crebbe e fu svezzato. Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non sembri male ai tuoi occhi questo riguardo al fanciullo e alla tua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza. Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane, un'otre d'acqua, li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. ella se ne andò e smarrì, e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'Otra era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo». Sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo, e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo, tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie dalla terra d'Egitto. Agar era egiziana, giustamente tornerà nel suo luogo di origine, dove acquisterà una moglie per il piccolo Isacco, Ismaele. Allora, questi versetti mescolano insieme tutte le tradizioni letterarie che si possono dividere in due parti. I versetti dall'1 all'8, la nascita finalmente di Isacco, e dal 9 al 21 la ripetizione di fonte eloista della cacciata di Agar e il suo vagare nel deserto, già narrato al capitolo 16, che era di fonte Yavista. Come di fonte Yavista è il primo versetto, che letteralmente suona così: Yahweh poi visitò Sara come aveva detto, e Yahweh fece per Sara ciò di cui le aveva parlato. Quindi fonte Yavista certificata dal nome. I versetti successivi, dal 2 al 5, sono di fonte sacerdotale: la circoncisione, l'ottavo giorno, no? Sacerdoti che puntualizzano, no? Che tutto viene svolto secondo la Torah, che nulla di quello che fa Abramo va contro la legge. Abramo dà il nome al bambino. Dopo 8 giorni, come prescritto al capitolo 17, lo circoncide. Abramo si ricorda, aveva 100 anni, numero che indica la perfezione, il 10 per 10. Quindi è vero che ci ha impiegato 25 anni, però nasce nel momento perfetto, nel momento scelto da Dio, nel momento in cui tutto è ok per l'intervento divino. E anche Sem, il figlio prediletto di Noè, in Genesi 11:10 aveva 100 anni quando generò il suo primogenito Arpaxad. Il redattore vuole creare un parallelismo tra Sem e il nostro patriarca, che è un semita anche lui, quindi un discendente di Sem. Il versetto 6 torna sul nome di Isacco con due variazioni. La prima: Yahweh mi ha procurato un sorriso, dice Sara. Il nome Isaac è l'abbreviazione di Ishak El, cioè Dio ride. Dio sorride al neonato. Al ridere incredulo di Sara del capitolo 17 e 18 si sostituisce il sorriso di Yahweh, che ha mantenuto la sua promessa. Ma c'è anche il riso di gioia che Dio ha procurato a colei che era sterile. Sara è felice. Salmo 113 fa abitare nella casa la sterile come madre gioiosa di figli. Secondo motivo: chiunque lo saprà, aggiunge Sara, riderà di me. Il testo Cei aggiunge lietamente, che manca però in quello ebraico: ho partorito un figlio nella vecchiaia, dice il testo ebraico, il nostro dice nella sua, di Abramo, vecchiaia. Anche qui c'è un'aggiunta nostra. Qui Sara si riferisce alle risate di presa in giro, alle chiacchiere, ai pettegolezzi che si possono fare tra vicini di clan. Cioè, guarda i due vecchi babbioni, figurati, perché chissà cosa hanno combinato, chissà cosa hanno fatto. Tant'è che i testi extrabiblici sono così consci della venerabile età dei due neogenitori che così commentano: nel primo giorno della Pasqua Isacco vide la luce. Per mettere a tacere le voci di quanti insinuavano «è mai possibile che un uomo di 100 anni concepisca un figlio?», Dio ordinò all'angelo preposto all'embrione, in procinto di dargli forma e aspetto, di rendere Isacco identico a suo padre, come due gocce d'acqua. Così, vedendo il figlio, nessuno avrebbe potuto fare a meno di esclamare: Abramo è proprio suo padre. Ogni tanto questi piccoli dettagli dei testi ci servono anche a capire determinate cose. Versetto 8: Isacco crebbe, fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto. I commentatori ricordano che in Oriente il tempo di allattamento era molto lungo, come anche adesso per i paesi arabi, durava 2 o 3 anni. E il secondo libro dei Maccabei, al capitolo 7, vi ricordate il racconto del martirio dei 7 fratelli? A un certo punto la madre dice, al capitolo 7, versetto 27, figlio ti ho portato in seno 9 mesi e ti ho allattato per 3 anni. Capite? Quindi l'allattamento era molto molto lungo, no? E giunti allo svezzamento, il padre organizzava un grande banchetto di presentazione del bambino e si ringraziava anche Dio, data l'alta percentuale di mortalità infantile. È uscito dallo svezzamento ancora vivo, organizziamo una grande festa, no? Un po' come capita a noi per i 18 anni o per la prima comunione o per la cresima, no? Qui il momento della grande festa per gli antichi era lo svezzamento. Ce l'ha fatta ad arrivare a quell'età. Ed era un momento di grande gioia per tutto il clan. E proprio durante questa festa, versetto 9, Sara vide che il figlio di Agar scherzava con Isacco, dice la nostra Bibbia. Torna di nuovo il verbo saak, cioè ridere. Però questo verbo, oltre che ridere, vuol dire anche deridere. Tant'è che la Bibbia del Ravasi dice che Sara vide che il figlio di Agar derideva Isacco, lo prendeva in giro, e questo fa andare Sara su tutte le furie, capite? Quindi c'è una giustificazione che a noi sfugge un po' con il nostro testo, ma traducendolo come fa il Ravasi si capisce anche il perché Sara si adombra e si arrabbia, altrimenti per noi sarebbe un po' un interrogativo. E quindi, su tutte le furie, versetto 10, disse ad Abramo: scaccia questa schiava e suo figlio. Vedete, ancora una volta Sara non li chiama per nome, continua a usarli, a sentirli come oggetto, no? Quella schiava e suo figlio, manco fosse degna di essere chiamata per nome.
Ma in fondo era il suo rivale.
Eh sì, infatti. E quindi il disprezzo di Sara. La contrapposizione tra i due figli verrà poi riletta da Paolo al capitolo 4 della lettera ai Galati. Ve lo leggo, così vedete come interpreta il nostro Paolo questa cosa. Ditemi voi che volete essere sotto la legge, non sentite che cosa dice la legge? Sta scritto infatti che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste cose sono dette per allegoria. Le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù ed è rappresentata da Agar. Poi apro una parentesi, il Sinai è un monte dell'Arabia. Probabilmente a chi scriveva di geografia ne sapeva poco, come i nostri giovani in questi ultimi tempi. Esatto, e quindi dice, oh, il Sinai sta in Arabia, per quelli che dicono, sta questo qua. Essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti, e qui cita Isaia 54, rallegrati o sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. E voi fratelli siete figli della promessa, alla maniera di Isacco. Ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo spirito. Così accade anche ora. Vedete che Paolo la legge come derideva Isacco e non come ci giocava insieme, ci scherzava, si facevano i dispettucci. Quindi anche Paolo ha questa lettura che ha i Ravasi e la Bibbia ebraica.
Per piacere mi dice la citazione di Paolo.
Sì. Però che cosa dice la scrittura? Manda via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non avrà eredità col figlio della donna libera. Così fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. E questa era la citazione, è il capitolo 4 della lettera ai Galati, dal versetto 21 al versetto 31, quindi una decina di versetti. Allora, i versetti che abbiamo letto, vi dicevo, appartengono alla fonte eloista, che diversamente dal capitolo 16 Yavista presenta il dolore del patriarca. Qui Abramo è dispiaciuto. È l'intervento consolatorio di Dio, che sorprendentemente viene in aiuto di Sara, avvallandone la scelta. Il piano di Dio va avanti nonostante i capricci, le gelosie, gli screzietti di noi umani. Versetto 14 contiene ancora un problema di traduzione. Abramo dà pane e acqua ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Poi le consegnò il fanciullo e li mandò via. Il testo ebraico invece dice: prese del pane e un'otre d'acqua, li diede ad Agar e le pose il fanciullo sulle spalle. Quindi tutto quanto sopra di lei. Sappiamo da Genesi 17:25 che Ismaele viene circonciso a 13 anni. Da allora è passato come minimo uno o due anni. Quindi questo è un bamboccione di 14-15 anni, posto sulla schiena. Povera Agar, non solo è cacciata, ma a cavaceci si deve portare il ragazzo.
Ma non si era detto prima che la festa in cui il Maele deride Isacco è per lo svezzamento
di Isacco, non di Ismaele, per lo svezzamento di Isacco.
Ah, per ecco. Ismaele.
Sì. Per la fonte eloista, però, voi capite, Ismaele è ancora un bambino, poco più vecchio di Isacco. Per questo alla festa ride e scherza, gioca con lui. Per le altre fonti, invece, la differenza di età è maggiore. L'ultima parte presenta Agar sola nel deserto, a sud, con il bambino assetato in fin di vita, tant'è che la depose sotto un cespuglio, si allontana di un tiro d'arco e via, e comincia a piangere. Piange perché aspetta la morte. Anche Ismaele si pensa che pianga, e Dio, come sempre nella storia della salvezza, ode la voce del povero, del debole, di chi è abbandonato, e interviene. Invita la donna a non temere, espressione usata nelle parole divine di salvezza, ricorda Ravasi, perché Dio ha udito la voce, il grido, vi ricordate, ne avevamo già parlato alcune volte fa, di chi soffre. Ma viene ancora sottolineata una cosa, il nome Ismaele, che significa Dio ascolta. Ed è proprio vero. Omen nomen. Dio ascolta e ascoltato da Dio. Gli ultimi due versetti, 20-21, ricordano che anche Ismaele sarà un nomade nel deserto, a Paran, quindi nel Sinai, quindi occuperà la zona del Sinai, sarà un abile arciere e che sposerà un'egiziana. L'ultima parte con cui penso che concludiamo, del capitolo 21, riporta due racconti eziologici, cioè che spiegano il nome di un luogo, di un posto, cioè l'origine del nome di Beersheba o Bersabea, località 40 chilometri circa a sud-ovest di Hebron, nota per un pozzo, una fonte e probabilmente per un santuario che vi viene costruito e che è attribuito ad Abramo. Sarà lui a costruire questo antico santuario. Vediamo la fine del capitolo 21, versetti 22-34. In quel tempo Abimelech, ecco che torna il nostro vecchio Abimelech, con Picol, capo del suo esercito, disse ad Abramo: Dio è con te in quello che fai. Ebbene, giurami qui per Dio che tu non ingannerai né me, né la mia prole, né i miei discendenti, come io ho agito lealmente con te. Così tu agirai con me e con la terra nella quale sei ospitato. Abimelech ha di nuovo paura, vedendosi arrivare a Abramo, che gli dia un'altra fregatura, e quindi mette subito le mani avanti. Abramo rimproverò Abimelech a causa di un pozzo d'acqua che i servi di Abimelech avevano usurpato. Abimelech disse: io non so chi abbia fatto questa cosa, né tu me ne hai informato, né io ne ho sentito parlare prima di ora. Allora Abramo prese alcuni capi del gregge e dell'armento e li diede ad Abimelech. Tra loro due conclusero un'alleanza. In fondo gli ridà quello che si era preso prima, no? Poi Abramo mise in disparte 7 agnelle del gregge. Abimelech disse ad Abramo: che significano ste 7 agnelle che hai messo da parte? Rispose: tu accetterai queste 7 agnelle dalla mia mano, perché ciò mi valga di testimonianza che ho scavato io questo pozzo. Per questo quel luogo si chiamò Bersabea o Beersheba, perché là fecero giuramento tutti e due. E dopo che ebbero concluso l'alleanza a Bersabea, Abimelech si alzò con Picol, capo del suo esercito, e tornarono nel territorio dei Filistei. Abramo piantò un tamerisco a Bersabea e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità, e visse come forestiero nel territorio dei Filistei per molto tempo. Un attimino. Allora, qualche commentatore dice che le due tradizioni che qui si intrecciano siano la yavista, versetti 25, 26 e 28, 30, e l'eloista, versetti 22, 24 e 27. Altri invece indicano altre tradizioni, altri che si tratti di racconti molto antichi che ruotavano sulla nascita del santuario di Bersabea in epoca pre-israelitica, che era dedicato a El Olam, cioè il Dio eterno, Dio dell'eternità. Difatti qui si concluse, pregarono il Dio eterno. Versetto 22, ritroviamo il buon vecchio Abimelech che incontra Abramo per risolvere il conflitto tra i rispettivi servi sull'uso dei pozzi. Avete notato com'è bello il saluto di Abimelech? Dio è con te in tutto ciò che fai. Vi ricorda qualcosa sto saluto? L'angelo a Maria. Ciao Maria, Dio è con te, il Signore è con te. No, ma è sempre Dio, è con te. Quindi lo stesso saluto lo ritroviamo qui da parte di Abimelech nei confronti di Abramo. Abimelech chiede un accordo, ricordando ad Abramo, versetto 23, che vive in una terra nella quale sei ospitato, dice la nostra Bibbia, o meglio, stai soggiornando da forestiero, da straniero, dice il testo ebraico. Su Abramo viene proiettato il cammino di fede e la realtà di Israele, che visse spesso l'esperienza della diaspora, dell'essere straniero in altre terre, spesso costretto con la schiavitù, la deportazione, a vivere altrove. Per l'israelita che legge, ricorda anche Abramo, è vissuto da straniero, da forestiero, è stato come noi, costretto a vagare per anni nel deserto prima di avere un pezzo di terra. Dice un importante testo patristico del secondo secolo d.C., la lettera a Diogneto, capitoli 5 e 6, che vi leggo perché è importante anche ogni tanto sentire cosa dicono i nostri padri. I cristiani non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri, stranieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Già al secondo secolo dopo Cristo si sottolineava che siamo stranieri tutti, non quello che viene, ma siamo tutti stranieri. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. A dirla in breve, come l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono nel mondo. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. anche i cristiani sono nel mondo. L'anima immortale abita in una dimora, in una tenda mortale. Anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. Questo scrivevano i padri. Al versetto, dalla lettera a Diogneto, che è un testo patristico del secondo secolo più o meno, insomma, poi c'è chi dice già il primo, chi dice il terzo, è un po' così. E al versetto 27 abbiamo una prima alleanza. Abramo dona pecore e buoi con solenne giuramento. Il verbo giurare è nishba. Per assonanza, il pozzo, che si dice ber in ebraico, è chiamato ber sheba, nishba, giuramento, cioè il pozzo del giuramento. Quindi ecco perché si chiama in quel modo, perché Abimelech e Abramo giurano. Versetti 28-30 invece spiegano il nome del pozzo in maniera diversa. Abramo mette da parte 7 agnelli e alla domanda di Abimelech risponde: tu accetterai queste 7 agnelle come testimonianza che io ho scavato questo pozzo. In ebraico il numero 7 si dice Sheba, quindi Ber Sheba, il pozzo delle sette agnelle. Quindi vedete, nello stesso capitolo si danno due interpretazioni diverse dello stesso luogo. Qui capiamo che abbiamo di fronte due tradizioni diverse, una yavista, l'altra eloista, che leggono il nome di questo pozzo secondo la loro interpretazione. Però attenzione, perché il racconto riporta anche un'ulteriore furbata di Abramo ai danni di quel pollo di Abimelech. Cioè, accettando le 7 agnelli, è costretto a riconoscere ad Abramo la proprietà del pozzo. Era un uso antico. L'accettazione del dono, dicono i commentatori, implicava il riconoscimento del diritto che il donatore si arrogava. Quindi gli importa queste 7, prendi, lui prende, allora il pozzo è mio. E Abimelech, capite, no? Forse qui è riportato un antico racconto di beduini nomadi che hanno fregato i sedentari. E quindi questo racconto è andato avanti per secoli e qui è Abramo che è l'interprete principale di questa fregatura data.
Però evidentemente c'erano delle norme che tutti quanti riconoscevano.
Certo.
Anche se non c'era un'autorità che le...
Ricordati sempre che non ti sentono. Allora, ai versetti 32 e 34 si menziona il paese dei Filistei. È un anacronismo, non so se l'avete colto, perché questo popolo migrò in Palestina intorno al 1200 avanti Cristo, mentre qui siamo nel 1800, ma è lì che Abramo visse come forestiero per molto tempo. Quindi è una notazione posteriore, andò nel paese dei Filistei probabilmente perché Israele in quel periodo era in lotta contro i Filistei e quindi si dice, vedete, Abimelech era lì, Abramo era straniero tra i Filistei come lo siamo noi, ma poi li sconfiggerà. Il nostro libro riprenderà l'episodio del pozzo di Bersabea al capitolo 26 con protagonista Isacco e col povero Abimelech nuovamente beffato. Gli scavi archeologici, per concludere, hanno portato alla luce a 5 chilometri dall'attuale città di Beersheba un'antica città che negli strati più antichi è datata undicesimo-decimo secolo avanti Cristo. All'esterno di essa hanno trovato un pozzo che si presume possa essere il nostro, il pozzo di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Periodo non corrisponderebbe tanto ad Abramo, ma ci fa capire però che già 1200 anni prima di Cristo questo luogo era un luogo importante, con un pozzo e probabilmente con un tempio. Ci fermiamo qui perché il prossimo capitolo, il 22, è uno dei capitoli più belli e anche più complicati, ecco, del libro della Genesi, quello famoso del sacrificio di Isacco. E ci vuole un po' di tempo perché ci fermeremo un po' su questo capitolo.
Vuoi rispondere all'ultima domanda dell'altra volta? Perché è importante usare il Midrash? Perché è importante usare il Targum, la cultura ebraica, per capire la Bibbia?
Sì. Sì, 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 ve ne anticipo solo un momento perché poi diventerà molto più chiaro la settimana prossima, no? Come noi utilizziamo ancora oggi spesso, sia nelle prediche che sentite in chiesa, sia nei commenti alla scrittura, i testi patristici, i testi dei padri della Chiesa, no? Quelli scritti dal secondo secolo dopo Cristo in poi, no? A commento del cristianesimo, no? A spiegare il cristianesimo, e li utilizziamo ancora oggi, no? Cercando lì un po' di luce su quella che è la nostra vita. Così era per gli ebrei i testi dei commenti dei rabbini, che in fondo erano come i nostri padri della Chiesa. I rabbini, una volta che la Bibbia, che il testo biblico viene ratificato, è quello e non si smuove più e non cambierà neanche più uno iota dal testo che abbiamo davanti, cosa che è decretata nel primo secolo dopo Cristo. Quindi mentre nasce il cristianesimo, gli ebrei stabilizzano quella che è il loro testo biblico, di lì non si muove. Però questo testo è scritto in lingua ebraica, che non è più conosciuta, non è più parlata, no? Se ne sa molto poco, la studiano i grandi rabbi, sono loro che la conoscono, sono loro che la insegnano, però deve essere spiegata, deve essere tradotta in qualche modo. E quindi questi grandi rabbi dal primo secolo iniziano a tradurre il testo biblico e a commentarlo, e lo mettono tutto per iscritto. Scritti che diventano più importanti a volte dello stesso testo, perché gli studenti è su quello che studiano, capite? Un po' come noi studiamo in italiano, anche se ci troviamo di fronte un testo greco antico o latino, non avessimo la traduzione ci capiremmo assolutamente niente. Quindi questi testi di commento cominciano a girare per tutte le sinagoghe, nascono scuole, nascono maestri, nascono i grandi rabbi che continuano a commentare. I primi apostoli, gli evangelisti, sono nelle stesse condizioni degli ebrei, cioè hanno la scrittura, ce l'hanno in lingua greca, ce l'hanno in lingua ebraica, ma non è che la capiscano tanto. E quindi anche loro si servono dei testi rabbinici. Tant'è vero, vi sarete accorti alcune volte, che ci sono delle corrispondenze tra alcuni commenti rabbinici e i racconti del Vangelo, tra alcune situazioni che i rabbini aggiungono per spiegare la fede di Abramo, la fede di Noè, la vita di Mosè e la vita di Gesù, del Battista, degli Apostoli. In fondo il Battista è descritto come i testi rabbinici descrivano Elia. gli fanno mangiare le stesse cose che i testi rabbinici fanno mangiare ad Elia, capite? Questo per dire il Battista è il nuovo Elia, perché si comporta nello stesso modo, mangia nello stesso modo, vive nello stesso modo, capite? Perché sono importanti questi testi.
Poco anche noi mangeremo locuste, eh?
Tra l'altro, per adesso ci accontentiamo dei grilli, ma non è detto che non ci capiti anche questo. E vedremo poi più avanti, e qui mi fermo, nel testo del capitolo 22, come il Nuovo Testamento abbia raccolto tante cose del commento rabbinico e l'abbia inserito proprio nei nostri testi.
Se capisco bene, e ne trago una mia deduzione che però non so se sia giusta, la fratellanza tra virgolette tra le due fedi ebraica e cattolica, questa comunione diciamo, ha questa importanza, perché comunque è un aiuto che diciamo i testi rabbinici ci danno per capire anche la nostra fede.
Certo.
Non so dall'altra parte che beneficio ne possano trarre, però sicuramente noi sfruttiamo questa.
Dall'altra parte come beneficio hanno le camere a gas.
Sì, questo è meglio.
Sì, sì.
Volendo essere cinici, sì.
Esatto, chiedeva il Valerio.
Nel momento attuale gli ebrei da noi benefici non ne hanno.
Esatto, noi cristiani abbiamo beneficato molto di questi testi, di queste tradizioni ebraiche. Ma da parte ebraica che cosa hanno beneficato da parte di noi cristiani? Diciamo, Carlo si ricordava di camere a gas.
Con la religione ebraica.
Sì, sì. Questo, esatto. Però tieni anche conto che non è che gli ebrei abbiano eliminato completamente il cristianesimo e le scritture cristiane. Anche loro leggono i nostri testi, anche loro, la maggior parte di loro, vedono in Gesù non il figlio di Dio, no? Ma un ebreo, un profeta, uno che ha portato delle cose buone anche all'ebraismo, nonostante la condanna a morte, eccetera. No. Gli ebrei ortodossi, i super ortodossi, no. Però la maggior parte degli ebrei, che grazie a Dio non sono né ortodossi né ortodossi, è apertissima al dialogo con il cristianesimo, tant'è vero che in Israele ci sono parecchie sinagoghe di ebrei cristiani. Che sono cristiani, ma si comportano, agiscono, pregano come prescrive l'Antico Testamento. Quindi ci sono queste belle cose, queste fratellanze che nascono. Ok? È chiaro che un po' di diffidenza nei confronti dei cristiani ce la devono avere, visto che in 2000 anni gliene abbiamo fatte di tutti i colori. Però
una bella notizia è che è nata, questo è il problema, una struttura dove c'è in Palestina, dove c'è la chiesa cristiana, la sinagoga e il come si chiama?
La moschea. Sì.
No, è stata inaugurata in questi giorni. Una dei nostri soci, delle nostre socie ce l'ha segnalata.
Esatto, ma
è una bella notizia.
Lo rivediamo al capitolo 23. Adesso facciamo questa pausa perché altrimenti comincia a diventare tardi.
Grazie, amico.